Però, guidando il gregge oltre il deserto, giunge la montagna di Dio a Horeb. Ora, il nome Horeb è un sinonimo di Sinai, Monte Santo sul quale fu data la legge. Ma questo qui è in Madian, che è al di là del braccio del Golfo di Aqaba, del braccio del Mar Rosso. Quindi, dove hanno attraversato questo Mar Rosso? Ci sono un sacco di documentari, non so se li avete visti. Non è che l'hanno attraversato lì vicino a Suez. Ma sarebbero entrati sul Golfo di Aqaba, avrebbero attraversato lì per approdare in Madian, dove c'era l'Horeb, cioè il monte su cui Dio avrebbe dato la sua legge. Lui si trova lì e al verso 2 del capitolo 3 del libro dell'Esodo, siamo all'inizio, appare una figura per Mosè nuova, l'angelo di Dio. Oh, non andate a dire in giro che io vi insegno a dire Yahweh piuttosto che Jehovah, piuttosto che Yahuwah o piuttosto che niente. Allora, io uso un nome che altri hanno usato e mi pare abbiano delle basi grammaticali per poterlo dire. Dei libri che vi ho detto, due autori che stimo immensamente entrambi, uno dice Yahweh, uno Jehovah. Quindi, insomma. E che appare? Questo angelo di Yahweh. E fu visto, gli appare, il verbo è di nuovo quello. Fu veduto, fu visto, gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Quindi l'immagine è un rovo, un cespuglio, e che brucia, c'è una fiamma nel mezzo a questo cespuglio e nella fiamma gli appare Dio messaggero. Mosè guarda, ecco un pruno era tutto in fiamme. E non si consumava, questo è il miracolo, perché la fiamma brucia, specialmente un cespuglio brucia in poco tempo. Questo invece rimane in fiamme. E Mosè disse: voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, cioè questa cosa eccezionale che sto vedendo, vuol dire, traduciamo in modo comprensibile. E come mai il pruno, che sarebbe il cespuglio, non si consuma? Legittimo, no? Perché vede bruciare, si vede ha bruciato abbastanza, ma non si consumava. E allora dice: vedete, non c'è nessuna poesia dietro a questo. Cioè, dice: andiamo a vedere. Cosa che lo colpì è che non si consumava. Yahweh vide che si era mosso per andare a vedere. Allora Elohim lo chiamò di mezzo al pruno e disse: qui comincia la danza delle sfumature. Perché guardate, abbiamo l'angelo di Yahweh. Yahweh che vede che Mosè sta andando al pruno e Elohim lo chiama da mezzo al pruno. Quindi sembra quasi che dentro il pruno c'è questo angelo di Dio, Dio vede che sta andando là, allora Elohim da mezzo al pruno lo chiama. Quindi, ma Elohim, l'angelo di Yahweh è Elohim, ma è Yahweh che gli parla. La sfumatura è notevole e quasi incomprensibile. Cioè sono persone distinte, ma alla fine sembra sia la stessa persona che fa le stesse cose. È voluto questo mio riferirmi ad una sfumatura quasi indecifrabile. E dice: Mosè, Mosè disse: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è sacro, cioè non contaminato. Lo spazio sacro, un seminario dedicammo proprio a questo. Ci sono delle registrazioni sulla nostra app, sul nostro sito, ma potete andare a risentirle, può essere utile. Allora, e poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Quindi, in qualche modo, Mosè aveva saputo le storie. Perché che senso ha presentarsi? Io sono il Dio. Mio padre era Bruno, mio nonno era Guido. Io sono il Dio di Bruno, sono il Dio di Guido. Se non avessi sentito da Guido e da Bruno quello che loro hanno vissuto, non lo saprei. Quindi presentarsi così voleva dire: sono quello che loro hanno visto, che ha guidato loro nella loro vita, ed è lo stesso Dio che ti appare ora, che te vedi, sono io. Quindi lo rassicura, una rassicurazione. Aveva paura di guardare Dio perché probabilmente sapeva che nessuno può vedere Dio e rimanere vivo. Abbiamo parlato del volto di Dio, in particolare con riferimento a questa incapacità dell'essere umano. Tra le righe scopriremo meglio domani che quando Dio appare in gloria nessuno lo può vedere in volto, ma quando Dio vuole comunicare con gli uomini si spoglia della sua gloria e lo puoi guardare in faccia. Filippesi 2. Non vi dice niente? Lo so. Lui si spogliò della gloria che aveva, non essendo geloso di essere Dio, e assunse forma umana e accettò quello che era preparato per lui e che lui stesso aveva stabilito. Spogliarsi della gloria vuol dire proprio quello, assumere una forma e una sostanza che possa essere vista, perché sennò scappano tutti, perché se ti vedono in gloria sono bruciati. Gesù ha potuto fare quel che ha fatto perché si è spogliato della sua gloria e si è umiliato fino a uccidere. L'angelo è Yahweh che appare in forma umana dentro la fiamma. L'angelo è il fuoco, è un accostamento nuovo. Questo messaggero, Dio messaggero con il fuoco, è un accostamento nuovo. Fino ad ora non l'abbiamo mai trovato. E si ritrova in Atti 2, il fuoco, lo Spirito Santo che si posa su ciascuno. Ma in Atti 2 è lo Spirito che scende sui discepoli. Qui l'angelo di Dio è associato al fuoco, perché è l'ambiente dal quale si fa vedere, nel quale parla. Dal fuoco è però Dio che lo chiama, non è l'angelo. E quando lo vede che va a rovo per guardare, che si è apparso, gli dice: io sono Elohim, sono il Dio di tuo padre. Quindi si presenta per assicurarlo. Dio si qualifica per essere il Dio dei padri di Mosè e quindi della nazione. Questa è la descrizione. È criptica? Io avrei detto sì, abbastanza. Perché, insomma, c'è l'angelo di Dio, c'è Dio. Ora sta diventando meno criptico perché è un giorno che ne parliamo. Però questo episodio è veramente una sfida, mette a dura prova la comprensione esatta di quello che è. E allora andiamo un attimo ad Atti 7:3, il corso di Stefano. Guarda, quel discorso lì, io immagino che molti di voi, quando arrivano al capitolo 7 del libro degli Atti, è Stefano, questa storia, la sappiamo. Stefano ripassa pari pari queste vicende di cui parliamo oggi con i padri. E quindi dice, è lui. E chi è? Gesù. È importante vedere questo fatto in quel discorso. Gli costò la vita. Non quello, avevano già deciso un po', però quello scatenò la scintilla. Vediamo che dice. Trascorsi 40 anni, un angelo gli apparve nel deserto del Monte Sinai, quindi Horeb, Sinai, Madian, nella fiamma di un pruno ardente. Quindi l'angelo gli appare nella fiamma di un pruno, lo vede. Mosè guardò e rimase stupito di questa visione. Come si avvicinava per osservare meglio, si udì la voce del Signore. Qui chiaramente quando dice Signore Stefano, il greco usa Kyrios o Kyrios, che è il modo del greco, Nuovo Testamento, ma anche della Settanta, di dire Yahweh, e cioè il Signore. Quando noi diciamo il Signore, intendiamo quel nome lì, proprio lui. E lui dice, io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco. Qui è pari pari quel che è scritto nel libro dell'Esodo. Mosè, tremante, non osava guardare, gli disse, togliti i calzari, questo l'abbiamo letto, ho visto l'afflizione del mio popolo e sono disceso per liberarli. E ora vieni, ti manderò in Egitto. Sono sceso per liberarli, vieni, ti manderò in Egitto. Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui, Dio lo mandò loro perché fosse capo e liberatore, a causa della o grazie alla mano dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Cari amici, il parallelo Mosè-Gesù l'abbiamo visto stamani mattina. È chiaro che sono due liberatori, sono due salvatori, due mediatori, due intercessori. Ed è chiaro che la liberazione che Mosè ha portato è stato un incarico che gli è stato dato direttamente dal Signore. E il Signore ha questa caratteristica. Dice, chi manderò? Chi andrà per noi? E ci vuole qualcuno che dica io, manda me. E così Mosè accettò l'incarico. Vi faccio solo riflettere, perché tutte le volte che voi vi sentite interpellare dalla scrittura, da un predicatore qualsiasi, me compreso, da chiunque, un amico o altri, e vi dicono Dio ti incarica, hai un incarico regale, sacerdotale, rispondi al Signore con la tua vita. Non è per dire qualcosa, ma è la stessa cosa. Dio ha bisogno di esseri umani che portino la sua immagine su questa terra. Gesù Cristo vive in noi, lo Spirito Santo dimora, riempie il suo tempio che siamo noi e aspetta che noi andiamo a portarlo agli altri. Se non c'è nessuno che lo fa, questo è il mistero, è un problema. Ma grazie a Dio, Dio ha sempre trovato qualcuno che ha detto, eccomi, mandami. Stefano è uno di quelli, gli è costato la vita, ma che gloria. Isaia, che vide il re, disse, oh, sono un peccatore, ma l'ho visto e sono rimasto vivo. Già sembra una storia di salvezza, grazie alla grazia, l'hanno segato in due. Cioè, non è che è gente che poi ha creduto ad una favola o una voce interiore. Hanno avuto esperienza e non avevano lo Spirito Santo nello stesso modo in cui l'abbiamo noi. Per questo c'era forse bisogno di altro. Quindi Dio mandò Mosè, capo e liberatore, a causa, grazie alla mano dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Quindi quando Mosè andava, chi era che agiva con Mosè affinché avesse successo nella liberazione? L'angelo di Yahweh. Vedete? Quindi chi è il compagno fedele di Mosè nell'azione di liberazione e guida del popolo? L'angelo Yahweh. Quando noi andiamo perché mandati, chi è la guida fedele di ogni nostra azione, di nostro pensiero e parola? L'angelo Yahweh. Chi è? Yeshua, Gesù. Nel roveto Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Ce l'avete qui? Ecco, l'io sono mi ha mandato a voi, li devi dire. Qui c'è un gioco grammaticale, non sto a nemmeno cercare di spiegarlo. Il punto è che in Esodo 13 Yahweh andava davanti a loro. Chi è Yahweh? Io sono colui che sono. E questo è il suo nome. Lui dice, digli che ti manda io sono. E Gesù disse di Abramo, prima che lui fosse, io sono. Non è una costruzione per l'occasione. Questo era il nome con cui disse a Mosè, digli che sono io sono. E Dio andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli perché potessero camminare giorno e notte. Avete sentito parlare della nuvola oppure la colonna di fuoco che quando si fermava si mettevano le tende, quando si muoveva, se era giorno o notte, nuvola o fuoco, loro si dovevano muovere. Cioè li guidava, era un segno, e qui già li proteggeva perché c'erano gli egiziani che li inseguivano, sappiamo tutta la storia. Ma chi c'era in questa nube? Chi c'era in questa fiamma? Chi è? Dio. Chiamiamolo pure, se vi rimane difficile, Yahweh o quello che volete. Quindi andava davanti a loro. Quando leggete la nuvola o la fiamma che si muove, quello è Dio che si muove. È dentro la nube, è dentro la fiamma. La nube, la trasfigurazione, la nube avvolse tutto, Gesù glorioso resta nella nube, loro faccia a terra, sentono la voce dal cielo, il mio figlio prediletto, ascoltatelo, nella nube. L'angelo di Yahweh è nella nube. In Esodo 14 è detto, allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia, si fermò dietro a loro. Fermi un po', torniamo indietro. Chi c'è nella nube? È Yahweh che era nel fuoco di Esodo 3, però era l'angelo di Yahweh che era nel fuoco. E l'angelo è nella nube, ma nella nube c'è Yahweh. Sono due o è uno? Esodo 23:20, facciamo un salto avanti, poi ci torneremo meglio domani. Però il liberatore in Egitto, Dio disse, io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e introdurti nel luogo che ho preparato. Dio disse a Mosè, io mando un angelo avanti a te. Chi era l'angelo? L'angelo Yahweh, il messaggero, Dio messaggero. Io lo mando davanti a te per proteggerti e introdurti. Non li protesse forse quando il sangue dell'agnello fu sparso sulle loro case, l'angelo della morte passò oltre, non li condusse forse quando li portò fuori dall'Egitto e poi lungo tutto il loro tragitto? Era lui, l'angelo di Dio. In Levitico è scritto: io sono Yahweh che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. No, perché questa è una cosa importante. Arrivo alla fine e poi spiego. La fine è questa: Gesù ha portato Israele fuori dall'Egitto. O noi lo chiamiamo Gesù oggi, dopo che è venuto e ha preso dimora in mezzo a noi come vero uomo. Ma è lui. E chi è lui? È Dio. Levitico ce lo dice: io sono Yahweh che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. E Deuteronomio 4, guardate: dal cielo ti ho fatto udire la sua voce per ammaestrarti. Qui è Mosè che ripete al popolo le vicende che sono occorse. E sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco, il Sinai, che bruciò. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli con la sua propria presenza ti ha fatto uscire dall'Egitto a causa della sua grande potenza per scacciare davanti a te le nazioni, eccetera, farti entrare nel loro paese e dartene il possesso. Oggi si vede. Che cosa è successo qui? È successo che è con la sua presenza e grazie alla sua grande potenza che questa grande liberazione è avvenuta, la sua presenza. Chi era che ha guidato il popolo fuori dall'Egitto, che ha mandato le piaghe, che ha aperto il Mar Rosso, ha sommerso l'Egitto? Gesù. O quantomeno quello che noi oggi chiamiamo Gesù. L'angelo di Dio. È incredibile. È lui che libera, è lui che conquista, è lui che immette nella terra conquistata, è lui che apre il regno e ci fa entrare in questo regno, è lui che ci ha conquistato la terra e che ci ha detto: ora entrateci. Il parallelo è sempre lì, è sempre vivo. Ma perché? Perché era lui che lo faceva. Ricordatevi, presenza e potenza. Abbiamo pochi minuti, ma chiudiamo. Ancora in Giosuè, chi è che fa uscire il popolo dall'Egitto? Yahweh. E chi è Yahweh? Il nostro Dio. Non c'è dubbio che l'angelo di Dio è Dio, e cioè Yahweh, perché è lui che ha fatto uscire il popolo dall'Egitto. Verso 18 di Giosuè 24, e Yahweh ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli. Ripete quel che abbiamo visto in Deuteronomio. Quindi la storia è questa. E nel libro dei Giudici è scritto: l'angelo del Signore salì da Gilgal Bochim e disse: io vi ho fatto uscire dall'Egitto. Ma non era Yahweh, no, è l'angelo di Yahweh. E vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri, eccetera. E questa è la meraviglia poi, perché nella lettera di Giuda, Nuovo Testamento: ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, cioè Gesù Cristo, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito morire quelli che erano ribelli. È Gesù, qui è chiaro, è il Signore, Nuovo Testamento, è Gesù. Vedete? È Lui che salvò il popolo, che l'ha tratto in salvo dal paese d'Egitto. Ed è anche Lui che ha fatto morire quelli che erano ribelli. Vi ricordate? Morirono 3.000, mi sembra, no? Quel giorno. Lettera di Giuda. A che ci serve questo? Ci serve a capire che Dio, quando ha voluto agire e interagire con gli uomini, si è presentato, spesso si è fatto vedere e poi ha guidato. E questa guida di conquista e liberazione è fatta da questo personaggio, l'angelo di Dio, o Dio messaggero.